Bene, siamo tornati, abbiamo iniziato subito forte con un po' di polemica legata al Milan, proseguiamo adesso con l'Inter, chissà se c'è qualche polemica anche qui in casa Inter, me le vado proprio a cercare, però riparto un po' da Dybala, mi dite quando c'è Niccolò Ceccarini al volo, perché voglio ripartire un attimo da lui. Allora, intanto c'è Stefano. Stefano, senti, ti chiedo una cosa, Stefano, subito al volo, cambiamo argomento, ti chiedo se credi ancora... Dopo le mosse che si stanno creando in casa Inter, credi ancora al trio Dybala, Lukaku, Lautaro oppure no? Credi ancora? Sì, sì. Ci credi?
Sì, ancora ci credo, però insomma è quello che è stato detto precedentemente anche in tutti questi giorni, ogni giorno, a dire la verità, Marco, si dice sempre quasi la stessa cosa, c'è la curiosità intorno a Dybala. Giocherà nell'Inter o andrà al Milan o chissà dove andrà. Secondo me lui sta in una situazione molto delicata, cioè paradossalmente, questo è il mio parere, è stato il primo acquisto dell'Inter, però è proprio qui il paradosso, non faticherà a diventarlo qualora Dzeko, Correa, Sanchez non libereranno dei posti là davanti. Mi sembra che le convergenze di cui parlava giorni fa Marotta sono traducibili in queste situazioni qui di uscita. Allora, Dybala, sintetizzando in parole povere, è un giocatore dell'Inter da tempo, c'è questo accordo, anche sulle cifre secondo me del suo contratto e della durata del suo contratto, ma ha una condizione: devono uscire uno, due, oppure uno, non lo so, deve liberare uno slot. Se così non fosse, allora sarebbero dolori, e se Dybala col suo Antun resterebbe col cerino in mano. Ma non voglio immaginare questo finale, perché l'ho sempre definito, e ti ricordi, Marco, prima che...
Sì, sì, tu sei sempre
stato...
In
questo periodo di sacco sarebbe clamoroso, sarebbe un fatto clamoroso, perché paradossalmente Dybala è diventato ufficiale, Dybala ancora sta ai box. Io la vedo così la situazione di Dybala, allora, dell'Inter, molto semplicemente, non avendo elementi,
No, per carità, ci sta. Io sono ripartito un attimo da te, perché sei sempre stato convinto di questo. Ho Niccolò Ceccarini sempre in collegamento, ci vado subito, ma presento con grande piacere Gianluca Rossi. Ciao Gianluca, ben ritrovato come sempre.
Ciao a tutti, allora, mi sentite?
Sì, ti sentiamo e ti vediamo anche. Poi stai scrivendo un pezzo sull'interista, stai.it, stai scrivendo qualcosa? No, niente, vedo che lì sei pronto, ti sei tolto...
Non ho ancora detto di gioia.
Ancora niente gioia?
No, sono ebbro di gioia.
Di gioia, perché è arrivato. Ho capito benissimo. Allora, ho capito benissimo.
Quella che è lì, perché ieri si era sparsa la voce, che mi sembra un po' ridicola, che avesse addirittura richiamato la Juventus. Dite, ve la butto lì.
Ah sì?
Ha richiamato la Juventus.
Sì, ma adesso vediamo un po' se Nick ci dice qualcosa. Nick, hai sentito?
Qua? Come il 29 giugno di Cristiano Ronaldo a Roma.
Insomma. Sì, pure quella c'era ieri. Nick,
io guarda, faccio...
Vai Nick.
No, io faccio due ragionamenti su Dybala. Il primo, di carattere generale, è evidente, cioè questo da un certo punto di vista deve fare anche riflettere, che non c'è la fila per Dybala in questo momento, perché nella situazione d'impasse che c'è tra Dybala e l'Inter... non si è inserito nessuno pesantemente. Parliamoci chiaro e tondo: se ci fosse stato oggi un altro club interessato a Dybala in una fase nella quale sì, però devo far uscire un altro giocatore, ma determinato e convinto nel volerlo a tutti i costi, non l'ha fatto. Quindi vuol dire che in questo momento il mercato di Dybala non è così ampio come magari si potrebbe far pensare. Seconda cosa, io non credo che si torni indietro dopo averlo fatto lasciare andare via, soprattutto in virtù del fatto che oggi l'hanno anche ricordato, no? Tutti i trofei, e, insomma, sarebbe abbastanza curioso e abbastanza, diciamo così, improbabile una retromarcia. Sul discorso che faceva Pietro Mazzara per quanto riguarda sì. Il Milan, ma insomma il Milan comunque gli offrirebbe meno soldi dell'Inter, quindi cominciamo anche a mettere in piazza questo discorso qua, per cui se domani salta con l'Inter. E poi l'ultima considerazione che volevo fare sempre su Dybala è che insomma anche l'estero in questo momento non mi sembra sia qualcosa che possa rappresentare un'opportunità per lui, perché non c'è questo grande movimento su Paolo Dybala, e questo secondo me è abbastanza curioso per certi versi.
Aspetta, c'è Gianluca che vuole dire una cosa. Prego Gianluca.
No, allora volevo un attimo integrare con quello che sappiamo qui, cioè allora è chiaro che quella della Juventus è la classica buttad, che fa abbastanza ridere che arriva bene dopo quello che gli ha detto, insomma soltanto accetti di parlarne, però che Dybala debba farsi due domande, ad esempio su chi lo gestisce che vende auto in Argentina, Antun, forse è arrivato il momento che lo faccia. Non a caso un'altra voce di ieri era che cercasse di cambiare procuratore. Poi io all'estero credo che lui avrebbe anche mercato, il problema è che lui ha sempre detto che all'estero non ci vuole andare. Allora è chiaro che dopo aver tirato tanto la corda, perché hanno tirato tanto la corda anche con l'Inter, non pensiate, e il bonus alla firma e i bonus facili, cioè è chiaro che adesso la corda la sta tirando Marotta con tutta la forza. E ripeto, qua se prima eravamo a 6, adesso siamo scesi a 5, ancora un po' che andiamo avanti come parte fissa scendiamo a 4, forse anche lui però si deve fare due domande per come si è gestito, perché ripeto, io non conosco un parametro zero di qualità, di classe, in cui giocano tutti al ribasso, che rischi di rimanere a spasso.
Ma infatti,
perché secondo me si è gestito molto male, scusate.
Ma Gianluca, io prima ho fatto una domanda in apertura di trasmissione, no? Prima di arrivare poi ad avere voi in diretta, e ho detto, ma siamo sicuri che adesso all'Inter serve Dybala? E mi spiego un attimo, secondo me Marotta grande altra mossa, perché lui che cosa fa? Prende Lukaku, si assicura intanto Lukaku, fa là davanti. Bravo, sta messo bene perché c'ha Lukaku e Lautaro, poi ha preso Mkhitaryan, c'ha Çalhanoğlu, quindi a centrocampo c'ha la qualità, adesso viene Aslani, c'ha il sostituto di Brozovic, adesso dice Dybala, vuoi venire veramente da noi? Ci vieni alle mie, certo, condizioni.
Esatto.
Se ci vuoi venire, se no ciao, io sto bene lì davanti, mi sono messo a posto.
Aggiungo che la cosa di Lukaku, perché ieri l'avvocato Ledur comunque l'hanno chiamato un po' tutti e delle cose le ha dette, cioè la cosa di Lukaku, ragazzi, è andata con una rapidità che nemmeno Marotta se l'immaginava. Cioè la cosa di Lukaku è andata,
e tu dici che non ha forzato un po' lì su quel terreno Marotta, che forse poteva essere un altro tassello per eventualmente arrivare a Dybala,
so,
però le condizioni che dice lui adesso.
Io so che siamo stati tutti presi in contropiede dalla velocità con cui Lukaku è riuscito a convincere il Chelsea, eccetera. Adesso Marotta a Dybala dice, amico mio, certo che io parlavo con te, ma stato preso in contropiede da uno che è più forte di te, quindi come dici tu giustamente, Marco, adesso le condizioni le
cambiamo un po'. L'hai detto io.
E altro che è la commissione per te, è la commissione per Petralito, è la commissione per Antun, e non vuoi il bonus presenze, perché ovviamente non ti conviene perché salta un sacco di partite, e amico mio, è 4 anni e non 3. E io dico, il Milan, se si vuol fare avanti, è il momento di farsi avanti. Poi voglio vederli però a parlare con questi, a ricominciare tutto da capo, anche perché ogni volta Dybala parte da 7.
Allora, senti, Nick, tu che ne pensi di questa lettura? Cioè, può essere adesso proprio
può anche questa essere un'ottima lettura. Io devo dirti la verità, però ultimamente sono un po' sorpreso, chiaramente, da quelle che sono anche le letture delle scelte dei giocatori, eccetera. Però, francamente, io non voglio introdurre un altro tema, visto che stiamo parlando dell'Inter. Però, francamente, io le parole di Arriva Bene su De Ligt non l'ho proprio capite, cioè non l'ho capite nel senso, cioè lui dice che non si può trattenere chi se ne vuole andare, ma perché De Ligt dovrebbe andarsene dalla Juventus? Come mai De Ligt in 2 anni ha cambiato, cioè sarà sempre mica responsabilità dei giocatori, vuol dire che qualcosa sta accadendo anche alla Juventus.
Frase, guarda che arriva bene, uno piuttosto vendicativo, cioè lui la frase De Ligt, io me la ricordo bene, cioè tutti i giornali eccetera restammo un attimo di sasso quando lui disse ma rinnovo, non lo so, devo capire prima se mi trovo bene qua. Cioè guarda che arriva bene, è un tipetto che è stato messo qua per ovviamente contenere i ha preso la palla al balzo per dire oh, se non vuoi restare vai pure.
Ma infatti oggi è esploso decisamente,
sono cambiati
insomma,
i rapporti di forza,
sì.
Questi devono capire che sono cambiati i rapporti di forza oggi, un po' il Covid, un po' la crisi, cioè ragazzi qua i rapporti di forza oggi le società. E in questo devo dire che il Milan ha fatto scuola. Cioè ti dicono, oh, ascolta, sai cosa c'è? C'è una novità. Noi ti diamo questo. Se non ti va bene, vai altrove. Cioè così.
Allora, Stefano, tu che dici di questa cosa che stiamo mettendo? Vedi, stiamo toccando anche l'argomento d'élite. C'è questa cosa di Dybala, per esempio, qualcuno...
L'ho detto ieri, sarà un mercato dove l'attesa regnerà sovrana. Cioè nel senso questa strategia, questo nuovo... tirare la corda da una parte e dall'altra, allenta, sfinisce, sfibra le parti in causa, finché una poi diventa prevale, mentre sembrava più debole, poi diventa, come hai detto tu, sul discorso di Marmarotta, è un fuori classe, perché sta portando Dybala sul suo terreno, e Dybala è dell'Inter.
Sì, sì.
Secondo me non l'abbandonerà, c'ha anche quelle convergenze di cui parlava che sono le uscite, perché noi ci dimentichiamo che, voglio dire, Dybala entra, dai, se Sanchez o Correa o chi per lui va via, se no Dybala non può entrare all'Inter, quindi Dybala sta lì, che Marotta gli ha dato la sua parola, è tutto fatto secondo me anche sulle cifre, eh. Poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Nick e anche Gianluca sul fatto che è anche quello che hai detto tu, Marco, che magari non si può, 4 milioni la vedo dura. 4 milioni la vedo dura, un pochino di più forse, no, ma io non sono... neanche i soldi che, sì, che sì, chiedeva la Juve o,
no, però la
più passa il tempo e più Dybala perde sotto questo aspetto, ma non è di nessun'altra squadra, cioè io ripeto, ma questa è una mia opinione, poi magari domani va al Milano e
ci mancherebbe una cosa.
Cioè, io sono felice di imparare una cosa, perché non è che voglio avere ragione, secondo me Dybala è dell'Inter, poi la risata di Marotta, cioè, chi ride? Ride, come dire, vediamo, cioè, vediamo le convergenze. Ieri ho parlato, le convergenze, cioè, non vi posso dire tutto. Cioè, non è che vi posso dire che Dybala è già dell'Inter, però, ma se a queste condizioni. Secondo me la vedo così.
Io pure.
Io sono d'accordo con Ciccarini.
Se no ti rispondo, ti va, è finito tutto con Dybala.
Aspetta, secondo, ma... aspetta un attimo, c'è Gianluca e vuole replicare una cosa.
No, ma io sono d'accordo con Ciccarini. Se io dovessi adesso scommettere, cioè alla fine, arriva all'Inter, lo fanno penare ancora 10-15 giorni, sono d'accordo, però una cosa ve la metto per iscritto, la commissione che hanno chiesto Antun da una parte e Petralito, che a parole doveva fare il mediatore dell'Inter, ma poi è andato a dire che per convincere Antun a stare basso, lui sta lavorando di più e vuole soldi di più anche lui. Io una cosa ve la metto per iscritto, probabilmente faranno 5 di parte fissa più i bonus, però le commissioni di 10-12 milioni che pensano di avere Antun e Petralito hanno sbagliato a capire stavolta.
Nick, so che ti sto per salutare, che ti devo liberare, ti chiedo soltanto diciamo una cosa su De Ligt, però tu l'hai toccato, sì, l'argomento, poi noi ci andiamo, ma a questo punto lo scenario qual è? Perché le parole di Arriva Bene fanno pensare che noi abbiamo fatto il titolo un po' forzato oggi, De Ligt scaricato, ma mi sembra un po' che sia in quella direzione, no?
Comunque, semmai diciamo è scaricato, come dici te, facendo questo titolo un po' forzato, però fior di milioni di euro, perché comunque poi Arriva Bene dice anche, per essere contenti bisogna essere contenti in tre, dire, cioè non è che io ti faccio andare via a 40 milioni, la chiudiamo qua amici come prima, per grazie per questi 2 anni,
certo,
la valutazione
certo.
È 120 milioni che è il valore della clausola, ma secondo me la Juve non può permettersi di cedere un giocatore del genere a meno di 80-90. Ora, la domanda è, chi gli dà 80-90 milioni di euro cash così? Io dubito che ci siano club, cioè il Chelsea cerca un difensore, però sta cercando di ammortizzare con una contropartita tecnica. Paris Saint-Germain a quelle cifre lì secondo me non ci arriva. E quindi io ho la sensazione che sarà un'estate molto lunga per De Ligt, a meno che non spunti un club, Marco, che si presenta con un bel assegnone e vissero tutti felici e contenti. Però io ci aggiungo anche un'altra cosa. Poi la Juventus, che è liberissima di fare un'operazione in uscita con il consenso del suo difensore migliore di prospettiva in assoluto, perché non possiamo ricordare e non ricordare che abbiamo detto tutti che la Juventus si era assicurata il miglior difensore internazionale per i prossimi 10 anni, deve sostituirlo. E con chi lo sostituisce? Prende Bremer? Prende Milenkovic? Non è così automatico. Prende Gabriel dell'Arsenal?
Koulibaly, dice Giuseppe Rossi.
E non è la stessa cosa, perché comunque sia non è la stessa cosa. Quindi io voglio vedere oggi anche la capacità dirigenziale della Juventus e di vendere De Ligt e di riacquistare. Perché ora noi stiamo parlando di cessione e finché si parla di numeri e di cifre in uscita siamo tutti contenti, perché così ci divertiamo, noi raccontiamo eccetera. Poi però c'è il campo e il campo dice sostituisco De Ligt con... Vediamo.
Senti, Nick, al volo proprio così sento anche Giuseppe Rossi e Stefano Impallomeni, ma perde più l'Inter cedendo Skriniar o la Juve cedendo De Ligt eventualmente?
Senti, allora, qui ho fatto 2 ragionamenti. Per il rendimento degli ultimi 2 anni sicuramente più l'Inter.
Okay.
Perché Skriniar ha avuto un grande rendimento, cosa che non ha avuto De Ligt. Sulla prospettiva la Juve.
Bene, Nick, ti saluto. So che sei in direzione Rimini. Ci sentiamo nei prossimi giorni, naturalmente, sempre per il mercato. Grazie, Nick. Un abbraccio.
In direzione Fredrik Massara. Diciamo
Fredrik Massara, dai, se ci sono novità, naturalmente, sempre campo aperto per Niccolò Ceccarini. Grazie, Nick. A presto. Buon lavoro, grazie, buon proseguimento. Che dite voi, invece? Perché qui arrivano messaggi. Ad esempio, subito vi dico: De Ligt gonfiato mediaticamente, Skriniar tre spanne superiore. Poi, vabbè, Dybala. Qualcuno lo vede direttamente, la sua dimensione ideale sarebbe il Galatasaray, quindi dice: nonostante voi giornalisti, l'italiano medio continui a pomparlo, il giornalista italiano medio, quindi è colpa nostra, abbiamo pompato troppo Dybala.
Colpa nostra, volevi scappare
da qualche colpa, non ho capito.
Quando ti confronti con i polpastrellisti e i divanisti a tempo perso, vabbè, la colpa però è sempre dei giornalisti. Infatti sono io che vado da Antun e gli dico: oh, chiedi 10 milioni e poi questo vende le auto, vogliamo dire la verità, la commissione sarà in tasca Dybala per l'80%, perché qua non è che siamo scemi, ma è sempre colpa dei giornalisti. Vabbè,
senti, ma su Skriniar De Ligt, Stefano, tu che ne pensi al volo proprio, che dici?
Io? Sono due grandi giocatori, uno ha fatto un campionato eccezionale, l'altro ha faticato, non è mai esploso per una serie di motivi, ho sempre detto, cioè non puoi, io non sono un esperto di cavalli, ma se vuoi andare a galoppo non puoi usare un cavallo da trotto e viceversa, quindi se hai De Ligt devi giocare in un'altra maniera. Ripeto, più lontano dalla rigone è più rende questo ragazzo, che secondo me ha delle potenzialità enormi.
Lo sai che prima un ascoltatore, non mi ricordo chi, se un ascoltatore il ha detto...
Skriniar è la certezza, quindi sono due perdite differenti, gravi, dovessero andare via, sia Inter che Juve ci perderebbero. Nonostante gli errori di De Ligt, insomma, nonostante non sia stato continuo, però sono d'accordo con Nick, è un investimento, però a sto ragazzo bisogna secondarlo. Perché se tu lo prendi 80 milioni, lo consideri un fuoriclasse del ruolo, non lo puoi far giocare dentro uno scantinato legato. No,
infatti lo sai libero, che
prima libero, davanti con la linea alta difensiva, se no non lo prendi. Dai,
infatti,
tu.
Qualcuno dice: Stefano, vado da Gianluca, sarebbe l'ideale per Guardiola. Gianluca?
Guarda, a parte che ti ringrazio che prima mi hai chiamato Giuseppe Rossi, grande punta.
Ah, scusami, perdonami. No, ma mi fatto piacere. Sono ritornato dopo una settimana di ferie, sono ancora rintronato, capito? Mi
sarò sbagliato io perché dovevo chiamare Gianluca prima. Però,
no, perché tra l'altro mi ha dato praticamente
per me
Piccoli
è biblico, capito Gianluca? Quindi Giuseppe è
scusami Gianluca.
No, ma anzi, mi ha fatto un piacere immenso perché è un giocatore che è stato sfortunatissimo e che ho sempre apprezzato, quindi mi piacerebbe veramente essere un omonimo.
Sì.
No, allora facciamo una cosa,
meno che le ginocchia perché insomma sono finite male.
I giornalai sono il male del mondo, gli inoculatori di veleno per chi in realtà vorrebbe fare la nostra professione e venderebbe la madre per farla. Allora dico una cosa molto semplice che colpirà tutti. Io su Skriniar non sono obiettivo. Mi sono reso conto, onestamente, faccio grande autocritica, non riesco ad essere obiettivo. Sono talmente dispiaciuto che vada via, perché sono razionale e capisco che ci debba fare si debba fare un sacrificio enorme. Io non riesco ad essere obiettivo su Skriniar, cioè nel senso che anche tutti quelli che mi dicono ma guarda che con Bremer alla fine ci guadagni, io non riesco a vederla così, cioè per me noi perdiamo veramente un pezzo del presente e del futuro dell'Inter, fermo restando che non mi metto a contestare quello che stiamo facendo in entrata, meno male che non devo decidere io, perché io proprio Skriniar è uno dei pochi calciatori in questo terzo millennio in cui non ci si deve più innamorare, porca miseria, di cui stavo rischiando di innamorarmi. Quindi non so che dire, cioè io prenderei Skriniar sempre tutta la vita, ma sono accecato, lo dico sinceramente, dalla mia, in questo caso, non obiettività e dal mio amore. Quindi non sono in grado di dirlo.
No, vabbè, ci sta. Poi ognuno di noi ha una preferenza verso dei calciatori. Sentite, invece, prima di salutarci, c'è qualche giocatore a parametro zero secondo voi in questo momento che andrebbe, no? Stavo leggendo, oggi sono in scadenza alcuni giocatori, Mertens ad esempio, Bernardeschi, c'è qualche giocatore che bisognerebbe andare a prendere in questo momento che sta chiudendo la sua avventura con qualche club che voi vi sentite di indicare? Stefano, in pallomeni.
Alcuni club, questi nomi che hai citato non sarebbero male. Sorprende questa situazione, questa parabola e anche questo
disinteresse, lo vogliamo definire, anche se poi insomma è una parola abbastanza eccessiva nei confronti di Bernardeschi. Mi dispiace un po' perché questo ragazzo ha del talento, ha delle situazioni psicologiche e deve trovare un ambiente in cui ricaricarsi, perché secondo me ha ancora voglia. Ancora voglia magari di sfide personali, non a livelli altissimi, non è che può pretendere, ma secondo me lui lo sa. Vive secondo me un momento di serenità interiore a livello privato e si vuole ributtare con grande determinazione in un'avventura importante. Io adesso non ti dico ritorno alla Fiorentina, per carità, non è che voglio toccare le corde dei tifosi viola, e magari forse mi insulteranno pure adesso, però ecco, queste realtà Napoli, Fiorentina, perché no Roma, Bergamo, cioè trovare delle piazze dove alla fine c'è voglia di arrivare, di crescere, e non piazze consolidate tipo Juventus, Inter o Milan. Poi non lo so, io gli auguro tutte le cose. Per quanto riguarda Mertens lì c'è un discorso legato al sentimento, non so a che punto è la situazione, non so Spalletti cosa ne pensi, non so De Laurentiis se con lui, con l'attaccante belga, si possa ricucire qualcosa, però lo vede bene, ma lo so, tu non sei d'accordo, ma lo vede bene alla Lazio, io non sarei.
Chi? Bernardeschi? No, no, io sì, per me... Mertens. No, io Mertens lo lascerei a Napoli.
No, perché con Sarri avrebbe una sua motivazione, vista l'età. Bernardeschi pure alla Lazio andrebbe bene, perché no, però dipende insomma...
Ma c'è l'ingaggio altissimo. Gianluca, tu che ne pensi?
Ma guarda, io faccio un discorso generale, cioè a parte che sono tutti giocatori che secondo me potrebbero essere utili, però mi pare d'aver capito che loro non hanno capito che quello che ha creato il Covid con la crisi economica
è cambiato,
eccetera,
qualcosa, è vero.
Ragazzi, Belotti 2 anni fa chiedevano 100 milioni, adesso non lo vuole nessuno. Cioè, io dico, o anche quelli del Sassuolo, e Scamacca 40, e Raspadori 40, poi magari Frattesi si piazza. Cioè, io credo che questi hanno bisogno veramente tutti di un bagno di umiltà, perché se continuano a proporsi, anche come parametri zero, chiedendo la luna, purtroppo per selezione naturale, perché le società non ce la fanno più, e probabilmente Bernardeschi, che si è entrato in questo bailame. Cioè, io Mertens vedo il tabellino e dico, ma cavolo, ma Mertens è ancora uno che qualche gol lo può fare. Però evidentemente, lo dicevamo prima, cioè, chiedono delle cifre che non sono più attuali. Cioè, i casi di Bala, Belotti, Bernardeschi, Mertens, ma anche Insigne è dovuto andare a Toronto. Io credo che debbano insegnare qualcosa a tutto il movimento calciatori-procuratori, perché adesso veramente ti lasciano per strada. E devo dire che il Milan aveva cominciato con che sì. Poi sono d'accordo con quello che dicevamo prima. Sì, a parole è facile, poi però parla il campo, poi tu li devi sostituire questi. E però evidentemente la sostenibilità economica, come io ho imparato a memoria da Suning, evidentemente comincia a venire prima anche per gli altri. Così.
Staremo un po' a vedere. Allora, io vi ringrazio come sempre, un abbraccio e buon lavoro a Gianluca Rossi.
Grande Gianluca, mi sentivo goleador.
Ti seguiamo naturalmente in TV e anche ti leggiamo sull'interista.it. Grazie Gianluca Rossi e un abbraccio come sempre, grazie a Stefano Impallomeni. Chiudiamo poi la settimana domani. Stefano, un abbraccione, a presto.
Anche
allora,
a te, buon lavoro.
Grazie. Ci fermiamo adesso, perché torniamo di nuovo sulla situazione Juventus. La facciamo anche con Brambati Tacchinardi con noi e Fabio Ravezzani, il direttore di Tele Lombardia. Quindi state con noi perché abbiamo un altro terzetto, poi i vostri messaggi e poi c'è qualche anche curiosità in questa ora che vivremo insieme. A tra poco!